www.storiedijo.it e la storia continua. Fra terrore e speranza. A proposito di capri espiatori, è impressionante il caso dello pseudo San Simonino, la cui storia giustificava e alimentava l'odio verso gli ebrei. Nel Medioevo si diceva che questo santo bambino fosse stato trucidato e crocifisso dagli ebrei. E se vediamo in una chiesa un'immagine di questo santo, è evidente che in quel contesto ci fosse una presenza ebraica, come pure un'attitudine molto violenta nei riguardi di questa minoranza. Questo povero bambino in realtà era semplicemente caduto in un canale e la Chiesa solo molto recentemente ha riconosciuto che non era stato crocifisso e quindi lo ha tolto dal calendario nel 1965. L'idea che gli ebrei si dedicassero a omicidi rituali su bambini per ricordare il supplizio di Cristo era molto diffusa nel Medioevo, anche se non aveva alcuna connessione con la realtà. Per esempio, in una predica, il domenicano Fra Giordano da Pisa, 1260-1310 circa, asserisce che bersaglio di questa pratica erano i bambini orfani. Nel 2007 poi Ariel Toaf, il figlio del rabbino di Roma, ha scritto un libro, Pasqua di Sangue, in cui sostiene che veramente alcuni gruppi di ebrei, come vendetta delle angherie subite, si fossero dedicati nel Medioevo a queste uccisioni rituali. Questo ha suscitato un pandemonio, anche perché quel lavoro, sotto profilo del metodo storico, lasciava molto a desiderare. L'autore in seguito ha ritirato il libro e lo ha riscritto, ma in ogni caso si è trattato di uno scandalo di cui si poteva fare a meno, perché ha rinfocolato in alcune persone una ostilità preconcetta verso gli ebrei, senza portare alcuna reale acquisizione. Passiamo ora ai seguaci di Maometto. I musulmani erano ritenuti degli eretici e poiché sono poligami erano ritenuti licenziosi e dissoluti. Vennero perciò stigmatizzati e ritenuti nemici impossibili da convertire. Per San Bernardo di Chiaravalle, 1090-1153, uccidere un musulmano non è un omicidio, bensì un malicidio, perché con lui si uccide il male. In tutt'altro campo si pone invece di nuovo San Francesco. Il poverello testimonia il messaggio evangelico di amore e di pace proprio di fronte a quei musulmani che fino a quel momento avevano visto solo il volto violente dei cristiani. La prova del fuoco di fronte al sultano, che vediamo raccontata da Assisi, d'altronde è una leggenda. Piuttosto, quando il poverello ritorna in patria, scrive un capitolo bellissimo della Regola non bollata, 1221, che ci è stata tramandata, ma che non è stata approvata né dal Papa né dai confratelli. Vi si dice come i frati devono andare tra i musulmani. Esclude che devono predicare, la parola predicare proprio non c'è, e si sofferma su come devono convivere, senza provocare, senza suscitare liti e dispute. Solo se si fosse creato un clima di reciproco rispetto, i frati potevano parlare di Dio, altrimenti dovevano limitarsi a dare un buon esempio di vita pacifica. I musulmani d'Africa settentrionale, che erano affluiti in Spagna, hanno poi dato vita alla paura degli uomini della pelle scura. Inizia così la rappresentazione dei diavoli come neri e in particolare come etiopi addirittura. Nasce di conseguenza l'idea del nero come malvagio. Solo molto più tardi ci sono alcune eccezioni, e in questa visione negativa della pelle scura. C'è il caso di San Mauro o Maurizio, che era rappresentato come moro per effetto del nome, e poi, a partire dal XV secolo circa, quando i tre magi iniziarono a rappresentare i continenti conosciuti. C'è anche un re magio nero, Gaspare. E questo crea una tradizione che arriva fino ai nostri giorni nei presepi. Per concludere, le tribolazioni e le paure del Medioevo possono essere anche lette in controluce attraverso miti di prosperità. Si tratta di miti compensatori che sono durati fino ai giorni nostri. Basti pensare all'albero della cuccagna, sul quale si poteva salire per prendere cose buonissime da mangiare. Nel paese di Bengodi, le oche andavano ad arrostirsi di propria iniziativa. Scorrevano fiumi di vino. Non c'erano guerre, non c'era denaro, il che è molto interessante dal punto di vista della rappresentazione sociale. Boccaccio parla di questo paese quando prende in giro il povero Calandrino. C'è una montagna da cui calano ravioli avvolti nel formaggio e le vigne vengono legate con le salsicce e si può mangiare a sazietà. Tutto questo nasce da una realtà dove si subiva spesso la fame. In fondo, nei ricordi di bambini, c'è anche il modo di definire una persona sovrappreso come bella grassa. In tal senso, la grassezza era sinonimo di bellezza dal momento che era il segno che ci si era potuti saziare in un mondo dove il cibo sembrava non bastasse mai. www.redigio.it e la storia continua.